Intanto, come avrete capito, rappresento la quota azzurra in questo panel, essendo l'unico uomo, dovrei essere, sono una minoranza, ma non silenziosa. Allora, quello che vi racconterò un po' la storia di questi ultimi anni. Noi siamo molto attivi su Bruxelles e in realtà ci siamo incontrati con Margot perché lei è stata la officer che ha seguito alcuni dei nostri progetti. Non avremmo mai voluto mandarla via, ma lei ci ha voluto abbandonare. Come funziona? Vediamo se funziona.
Help!
Facciamolo da qua, molto più semplice. Peggia? Ah, ok. Ma usiamo questo. Non c'è problema. Allora, non siamo sicuramente così noti come il CNR, forse qualche parola su chi siamo è utile. La società che rappresento, in cui sono amministratore delegato e fondatore, è stata creata 16 anni fa, è una società di diritto belga, ma in realtà siamo una società europea da tutti i punti di vista. Abbiamo persone che lavorano nella società in vari paesi europei, l'Olanda, la Grecia, la Spagna, la Germania. E in effetti siamo cominciati a occupare di e-health prima che il termine e-health fosse inventato. È stato inventato nel 1999, all'inizio si parlava di telematica, telematics for health o cose del genere. Allora, noi ci siamo totalmente dedicati a questo settore. In realtà negli ultimi anni le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni le abbiamo viste e utilizzate in due ambiti molto precisi. Uno è quello della gestione delle patologie croniche sul territorio, quindi al massimo evitare il ricorso alle cure ospedaliere. Il secondo è il supporto all'autonomia delle persone quando le loro capacità fisiche e mentali cominciano a declinare. Allora, attualmente gestiamo 9 grandi progetti europei e sono stati tutti finanziati dallo stesso programma che si chiama ICT Policy Support Program, fondamentalmente perché è un programma molto vicino al mercato, non forse come quello di cui stava parlando prima Margot del pre-competitive procurement, ma è l'ultimo passo prima che dei servizi possano essere forniti su una base di routine, su una base commerciale. E quindi per noi come piccola impresa ha delle ricadute a breve termine, quindi particolarmente interessanti. Questi progetti insieme hanno ricevuto un finanziamento di 41 milioni di euro e ne hanno mobilitati approssimativamente 120 milioni di euro, perché ci sono stati anche degli apporti dai fondi per esempio strutturali, o alcuni dei partner hanno investito di proprio nella realizzazione di questi progetti. In totale in questi 7 anni, perché il programma è cominciato nel 2007 e è finito in realtà nel 2013, abbiamo raccolto il 28% di tutti i fondi che sono stati dedicati a questi temi e quindi abbiamo una certa esperienza, possiamo dire. Vediamo se funziona. Page down, funziona. Allora, qual è la logica dietro a questi progetti? Devo confessare, quando la società è stata creata nel 1997 sparavamo più o meno su tutto quello che si muoveva, ma sicuramente non era una grande strategia. Invece in questi ultimi anni la logica è stata sempre: creiamo una base di evidenza che permetta di stabilire qual è l'impatto di queste tecnologie nell'assistenza agli anziani e ai cronici e sulla durata della vita autonoma dei primi, perché chiaramente è estremamente importante che gli anziani non siano sradicati, non lo chiedono, e sappiamo quanto questo abbia un impatto negativo quando sono sradicati dal loro ambiente. L'ho fatta stamattina la traduzione, come vedete ci stanno alcune imperfezioni, mi scuso con voi. Allora, l'altro aspetto è condividere le esperienze. In Europa ci stanno tantissime iniziative in questo campo, ma non tutte sono state coronate da successo. E credo che sarebbe assolutamente ingiustificabile se non cercassimo di capire quali sono le chiavi del successo, perché a volte sono stati commessi errori banali, inutile ripeterli se possiamo evitarli. E l'altro aspetto che abbiamo cercato sempre di mettere in evidenza è di prendere regioni e degli operatori che fossero in situazioni diverse in termini di maturità nell'implementazione dei servizi, in maniera tale che i pionieri facessero da trascinatori nei confronti degli altri, che naturalmente avevano una sensibilità nei confronti di queste problematiche, ma magari non avevano ancora fatto i primi passi dal punto di vista operativo. La sequenza cronologica dei progetti. Abbiamo cominciato, come vi dicevo, nel 2007 con un progetto che si chiama Dreaming, che si è concluso nel 2012 e devo dire onestamente è stato un grande successo, soprattutto perché 4 dei 6 siti che hanno partecipato a questo progetto hanno mantenuto in vita i servizi e li stanno pagando di tasca propria, perché abbiamo stabilito che apportano dei benefici agli utenti finali e sono sostenibili anche considerando la situazione finanziaria particolarmente difficile di questi ultimi anni. I primi progetti, quelli che vedete a sinistra del diagramma, erano di dimensioni relativamente piccole. Stiamo parlando nel caso di Dreaming di 350 utenti in tutto, nel caso di Home Sweet Home di circa 200, ma erano dei randomized control trials, quindi in realtà abbiamo preso campioni che ricevevano questi servizi, campioni che non li ricevevano, li abbiamo seguiti per periodi lunghi, 2 anni, e alla fine abbiamo valutato quali differenze potevamo notare nei due gruppi. Quello che abbiamo sempre notato è un miglioramento della qualità di vita, soprattutto abbiamo utilizzato un questionario che forse alcuni di voi conoscono, che si chiama SF36, che dà tutta una serie di, una volta analizzati i dati, dà una serie di indicazioni e distingue tra impatto sugli aspetti fisici e mentali della qualità di vita legata allo stato di salute, e soprattutto sulla parte mentale l'effetto è estremamente significativo. Ci siamo mossi su questo schema con Renewing Health, che è un progetto invece che riguarda circa 7.000 pazienti cronici in 9 paesi europei con 21 siti pilota, e riguarda la cronicità nel diabete, nel BPCO e nelle malattie cardiovascolari, soprattutto nello scompenso cardiaco. Lanciati da Renewing Health abbiamo continuato nel 2012 con 2 progetti, Smart Care, che ha come coordinatore la regione Friuli Venezia Giulia, e United Health, che ha come coordinatore la Scozia, che riguardano di nuovo grandi numeri. Renewing Health è stato l'ultimo randomized control trial che abbiamo fatto, e riteniamo che non ci sia più nessuna giustificazione di farne altri. Abbiamo potuto stabilire che questi servizi sicuramente non portano danno all'utente, ma nella maggior parte dei casi danno evidenti benefici, quindi non dobbiamo più dimostrarlo. E i nuovi progetti sono dei progetti di deployment, andiamo su grandi numeri e non facciamo più una valutazione così rigorosa come era stata fatta in precedenza, anche perché i randomized control trial sono estremamente rigidi, non mi permettono, se mi rendo conto di aver commesso un errore, di correggerlo, perché altrimenti vado a inquinare i dati. E nel 2013 stiamo negoziando adesso, siamo praticamente nella fase finale di negoziato, di 2 progetti che sono esattamente figli di Smart Care, che stanno portando nuove regioni a entrare in questo ambito di deployment di tecnologie per l'assistenza ai cronici e agli anziani. Fondamentalmente, per darvi qualche dato più dettagliato, abbiamo 3 progetti che seguono la cronicità, 4 che seguono l'autonomia, e tutti insieme stiamo parlando di 50.000 utenti, quindi stiamo parlando veramente di grandi numeri e di evidenza statistica che non può più essere messa in dubbio, e man mano questa evidenza si va accrescendo ogni volta che un progetto è terminato. Sono tutti progetti in cui i dati sono a disposizione di chiunque lo voglia, sono fondamentalmente progetti aperti che condividono le esperienze con gli altri. Ok, giusto per darvi qualche dimensione di Smarchea, ma diciamo che la cosa più importante è che abbiamo 23 regioni europee che partecipano in questo progetto, le abbiamo divise in due ondate fondamentalmente per lo stato di maturità e utilizziamo la prima ondata per preparare la strada per i secondi, abbiamo un finanziamento della Commissione di 8 milioni di euro. Fondamentalmente cosa vogliamo fare? Utilizzare nella maniera migliore possibile, coordinandole, i vari attori che intervengono nel supporto agli anziani, quindi servizi sociali, servizi sanitari, ma anche tutti quelli che svolgono un ruolo informale, sia terzo settore ma anche gli stessi familiari, che intervengano tutti in maniera coordinata secondo dei pathways, per cui a seconda dell'intervento che deve essere effettuato interviene chi lo può fare nella maniera più appropriata e con il miglior rapporto costo-qualità rispetto al servizio che deve essere fornito. Questa banalità. L'interessante, queste ve le risparmio, è un progetto molto ambizioso perché in realtà si propone di modificare la maniera in cui il sistema assistenziale è organizzato e finanziato, cercare di ottenere che non ci siano più delle barriere per cui se respiriamo nel sanitario non posso utilizzarlo nel sociale o viceversa. E vorremmo che in futuro neanche per sbaglio si vedano più cose del genere, perché certo mettere il cartello che potrebbero attraversare delle persone anziane accanto al cimitero non è la cosa da un punto di vista psicologico migliore che si possa fare. Ok, qua avete il mio nome, come diceva prima Margot, sono facilmente raggiungibile e rispondo alle mail, quindi avendo la mia mail, se avete questioni che non mi potete domandare oggi, sono sempre a vostra disposizione. Grazie.